Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento. Grazie innanzitutto a Roberta Maccaroni, Eva Rorman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Segnate subito il nostro numero verde 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317. C'è anche il sito internet per poter ascoltare tutta la programmazione di 105 Live, www.105live.radiovaticana.org. Questo pomeriggio voglio approfondire un tema molto interessante che riguarda Pio XII, perché oggi è il 50° anniversario della morte del servo di Dio. Si è concelebrata con il Papa una solenne concelebrazione con tutti i 253 padri sinodali nella Basilica Vaticana. Io, per capire che figura è Pio XII, che figura è stata, io vorrei capire, al di là delle polemiche, quello che lui ha fatto durante tutto il periodo della sua vita di uomo e di pontefice. Lo faccio soprattutto con Benny Lai, decano dei Vaticanisti. Salve Benny Lai, benvenuto.
Grazie.
Che lo ha conosciuto, no?
Sì, l'ho conosciuto da vicino.
E con Marco Invernizzi, che è esperto di storia della Chiesa. Ciao Marco, benvenuto.
Sì, salve, buongiorno a tutti.
Io inizierei subito con Benny Lai. Che ricordo hai di Pio XII come uomo e pontefice?
Come uomo posso dire questo, che era un timido. Tanto timido che si diceva che imparasse a memoria i suoi discorsi. Non è vero, lui bastava che li leggesse soltanto una volta e aveva una memoria visiva, ma era un timido, tant'è vero che si forzava su se stesso per non ripetersi con le parole, quel balbettio che c'è di solito che qualche uomo ha. Lui si imponeva una certa cosa e riusciva, quindi questo è come uomo. Come papa c'è da dire tante cose, insomma.
Cominciamo a dirle, perché è importante anche far conoscere questa figura, al di là di tutte le polemiche che naturalmente poi hanno preso negli anni delle pieghe che sono state spiacevoli, però molto spesso si conosce poco di questa figura, caro Benny, no?
Sì,
tu che
sì,
sei stato vicino a lui
poco.
Lo sa, ecco, si conosce poco e bisognerebbe farla conoscere un po' di più. Cominciamo da adesso. Ricordaci un po' il pontefice.
Che pontefice
è stato?
Il pontefice è stato un uomo soprattutto intelligente, molto intelligente, e anche quel suo ieratismo, era un po' ieratico come figura, quando appariva con quelle braccia spalancate, appariva dal balcone, dalla finestra, ecco, era determinato dalla sua timidità, però a parte questo era un uomo molto acuto. Siri mi raccontava spesso della sua acutezza, il cardinale Siri, intendo Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova, che è stato un po' il suo delfino e che lui pretendeva che fosse il suo, proseguisse la sua attività come papa, e la cosa non è stata poi possibile perché il stesso Siri rifiutò. Comunque, parliamo del Papa Pacelli. Papa Pacelli era un uomo veramente, veramente superiore agli altri, nel senso che aveva smussato, per esempio, aveva smussato gli angoli, fu chiamato come segretario di Stato da Pio XI dopo l'aver messo da parte Gasparri, che pure era stato l'uomo del concordato. E come segretario di Stato intervenne diverse volte, ma intervenne ancora di più quando fu eletto Papa nello spazio di un giorno, appena entrati quasi uscirono i cardinali. Non è che non ebbe l'unanimità dei voti, no, mi pare che si disse che se non ne mancarono pochi, 5 o 6, ma i cardinali erano allora molto pochi. Quindi questo è un papa energico in un certo senso, perché energico ma anche abbastanza facile a convincersi. Per esempio l'Osservatore Romano pubblicava i discorsi del Papa scrivendo: così come nostro Signore, così l'abbiamo raccolto. Dice: come raccolto? Disse Papa Giovanni, Papa Pacelli al giornalista dell'Osservatore Romano, resocontista che portava. Cioè, se io le correggo i miei discorsi prima di darvi ma lei non può, santità, lei non può mai dubitare che magari per un caso qualsiasi ci sia un refuso, cioè una parola si vada a schiacciare su un'altra, quindi è meglio mettere questa cosa. Beh, vabbè. E fu così che era una delle battute che poi fu tolta dal Papa Giovanni. abbiamo pubblicato nelle parole del nostro Signore così come le abbiamo raccolte. Ecco.
Senti, Marco Invernizzi, tu sei esperto di storia della Chiesa, che Papa è stato Pio XII, no? Al di là di tutte le polemiche che, ripeto, non vogliamo prendere in questa considerazione, poi lo faremo anche sentendo la voce del Papa, però è importante capire per la Chiesa che pontefice è stato. E che figura bisogna ricordare adesso, perché non tutti la conoscono, no? Conoscono le polemiche, però non conoscono l'uomo e il pontefice che ha fatto cose straordinarie.
Io vorrei dire un paio di cose sull'uomo che secondo me sono importanti. Lui, per esempio, ha studiato in un liceo statale dove si formava la classe dirigente laica, laicista, diciamo così, dell'Italia all'inizio secolo. Ha voluto studiare, anche se ha potuto soltanto per un anno, in una facoltà di filosofia laica. Si è laureato in giurisprudenza dopo essere stato ordinato sacerdote, perché era una tradizione della sua famiglia, eccetera. Quindi quando poi sarà il diplomatico, il segretario di Stato, il Papa, sarà uno... Papa che conoscerà il mondo nel quale vive e anche le ideologie del mondo che andrà a combattere e a condannare. Non lo dirà dopo avere esclusivamente battuto strade ecclesiastiche, che pure frequentò ovviamente, ma anche per aver avuto una visione diretta delle ideologie, delle idee, della mentalità, della cultura, del costume, del mondo nel quale poi sarà Papa. Da Papa direi che così lui esercitò la sua funzione in un contesto drammatico, anzitutto perché divenne Papa nel 39, quindi quando la guerra cominciava. La guerra segnò indubbiamente il suo pontificato per la tragedia della guerra stessa, per le conseguenze, ma lo segnò a mio avviso anche per quello che farà successivamente, cioè lui sarà il Papa che dovrà fronteggiare le ideologie e in particolare l'ideologia comunista lanciata alla conquista del mondo come mai era accaduto prima durante il pontificato del suo predecessore e come mai accadrà dopo, se non per un breve periodo del pontificato, per un periodo del pontificato non brevissimo, ma del pontificato di Paolo VI. E quindi lui sarà determinato a contrapporsi a questa tendenza da parte del comunismo a conquistare il mondo sulla scia anche del vantaggio psicologico di avere parteggiato con le democrazie occidentali nella lotta per combattere e vincere il nazionalsocialismo. Il Papa cosiddetto anticomunista è un Papa anticomunista sicuramente per l'inconciliabilità dottrinale, ma anche per la necessità storica di far fronte a un problema enorme per l'Europa, non soltanto, ma anche per il mondo intero, eccetera. E poi, ecco, direi, forse la cosa più importante da dire è il Papa che anticipa il Concilio Vaticano II, nel senso che lui si rende conto che la cristianità, soprattutto la cristianità europea, sta franando, sta venendo meno. Cioè che l'Europa non è più il centro del mondo e che il cristianesimo non è più il centro dell'Europa. Purtuttavia ha di fronte un nemico storico formidabile e pericolosissimo qual è il comunismo e contemporaneamente c'è un mondo che va in frantumi. Lui userà una celebre espressione, quella del mondo in frantumi, dice bisogna salvare quello che si può salvare di questo mondo che sta franando e soprattutto dice bisogna salvare la dottrina perché questa è la condizione per poter ricostruire un domani un mondo migliore. Sappiamo anche che il mondo migliore è una sua famosa espressione che ha avuto anche seguito con la predicazione di Padre Lombardi e con anche l'istituzione di quel centro che c'è fuori Roma per un mondo migliore, dove c'è anche una sua celebre statua. Ecco, direi che queste sono un po' le cose che a me colpiscono, che mi sembrerebbe più giusto ricordare oggi, a 50 anni dalla morte, cioè il Papa che anticipa in qualche maniera il Concilio Vaticano II perché si rende conto che la cristianità sta venendo meno e quindi bisogna rilanciare un nuovo modo di fare apostolato, di missionarietà, eccetera. E dall'altra però il pericolo rappresentato dal comunismo che lo spinge ad allearsi con tutte quelle forze che possono impedire così il dilagare di questa ideologia che sarebbe devastante.
Beni Lai, dobbiamo dire che si ricorda soprattutto questo, ma anche, credo, no, la Fidei Donum del 57, uno degli ultimi atti ufficiali del Papa, con la quale invitò la Chiesa intera a riprendere lo slancio missionario. Questo è importante, no, per quell'epoca.
Mi pare di ricordare a questo proposito che fu una delle battaglie che lui condusse.
Capì che il fronte era quello, no?
Capì che il fronte era quello, però vedete, c'è un fatto. Parlare del concilio come se lui avesse previsto il concilio, mi dispiace per lo storico che mi ha preceduto, però io non sono molto d'accordo su questo, perché il concilio è nato da un'idea molto singolare di Papa Giovanni, e tant'è vero che lo stesso Montini, poi divenne Paolo VI, quando seppe la notizia disse che bespaio, Montini a Milano, arcivescovo di Milano. Quindi il concilio, poi il concilio si è preso molto, perché se chi va a leggere il concilio e va a leggere le note, vede che questo lo si attribuisce a Pio XII, questo si attribuisce a Pio XII, questo a quest'altro. Le note sono piene del nome di Pio XII. Quindi è vero che lui ha fatto un insegnamento generale, ma che lui abbia preso il concilio non sono d'accordo.
Va bene, però lei puntiamo su questo, no? Su questa voglia di missionarietà nel 57, anno storico, no? Per quel periodo.
Sì. Infatti questa missionarietà è dimostrata da quello che lui fece e da quello che lui disse in quelle occasioni e dallo stesso documento sulle missioni. Lui aveva avuto moltissimo, è stato veramente preveggente in questo rispetto a tutti gli altri successori, perché ha messo in evidenza l'universalità della Chiesa. L'universalità della Chiesa l'ha portata là dove ancora oggi, signori, se voi guardiamo i parroci di Roma, sono 330, il 50% sono tutti africani, non c'è niente da fare, perché oggi c'è una crisi, quella che c'è, la crisi, è l'Africa soltanto che ci porta la gente. Ecco, quindi l'Africa cominciò. La missionarietà cominciò appunto con Pio XII, questo non bisogna mai dimenticarlo.
A questo punto io farei ascoltare le parole del Papa nell'omelia che è stata fatta oggi durante la messa per questi 50 anni dalla morte di Pio XII, nel quale praticamente c'è una storia davvero particolare che è, come dire, una sorta di finestra aperta su quello che è stato un periodo drammatico, che il Papa riassume in questo modo.
Ministero iniziato proprio quando si attenzavano sull'Europa e sul resto del mondo le nubi minacciose di un nuovo conflitto mondiale che egli cercò di evitare in tutti i modi. Imminente il pericolo, ma è ancora tempo, aveva gridato nel suo radiomessaggio del 24 agosto 1939 e continuava: nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. La guerra mise in evidenza l'amore che nutriva per la sua diletta Roma, amore testimoniato dall'intensa opera di carità che promosse in difesa dei perseguitati senza alcuna distinzione di religione, di etnia, di nazionalità, di appartenenza politica. Quando occupata la città, gli fu ripetutamente consigliato di lasciare il Vaticano per mettersi in salvo. Identica e decisa fu sempre la sua risposta: non lascerò Roma e il mio posto, anche se dovessi morire. I familiari ed altri testimoni riferirono inoltre delle privazioni quanto a cibo, riscaldamento, abiti, comodità, a cui si sottopose volontariamente per condividere la condizione della gente duramente provata dai bombardamenti e dalle conseguenze della guerra. E come dimenticare il radiomessaggio natalizio del dicembre 1942, con voce rotta dalla commozione, deplorò la situazione, cito, delle centinaia di migliaia di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Con un chiaro riferimento alla deportazione e allo sterminio perpetrato contro gli ebrei. Agì spesso in modo segreto e silenzioso, proprio perché alla luce delle concrete situazioni di quel complesso momento storico, egli intuiva che solo in questo modo si poteva evitare il peggio e salvare il più gran numero possibile di ebrei.
Ecco là il silenzio, quello che è stato imputato al Papa è questo, il silenzio,
sì.
Ma lo ha fatto per salvare tanti ebrei.
Esatto, e c'è un episodio molto importante.
Quindi è stato, come dire, provvidenziale questo silenzio, no? Questo modo stato, che poi è stato accusato da tutti di essere non interventista, invece lo ha fatto magari sotto silenzio.
Detto.
E con questo ha aiutato molti ebrei proprio a salvarsi da quella che è stata davvero una catastrofe.
Senta, Madre Pasqualina nel suo primo libro, nel suo libro di memorie, racconta che un giorno il Papa, Pio XII, andò in cucina con dei fogli e li bruciò davanti a lei e disse: è meglio così, è meglio che io bruci questa denuncia, capisce? Quindi la denuncia aperta lui non l'ha mai fatta perché credeva, e giustamente credeva, che sarebbe stato un danno per la Chiesa e soprattutto un danno per i fedeli.
In Vernizzi il silenzio, no? Questo silenzio che è stato imputato al Papa, invece, come dicevo, è stato, come dire, quasi provvidenziale, ha aiutato parecchi ebrei, molti ebrei, e tante sono le testimonianze che sono state fatte anche subito dopo la guerra.
Sì, ma sa, questa secondo me è una polemica dalla quale non si uscirà mai.
Assolutamente. Purtroppo.
Quando uno vuole trovare dei motivi dice: vabbè, non è stato prudente. A me sembra abbastanza evidente che con la sua prudenza ha salvato vite che non avrebbe potuto salvare altrimenti. Però se uno vuole polemizzare, gettare del fango sulla figura del Papa e in generale sulla Chiesa, può dire: vabbè, non ha avuto il coraggio di dire apertamente che era in corso una persecuzione. E vabbè, uno può dire quello che vuole, siamo in un regime dove... Ecco, quindi io direi che si può, ed è giusto, mostrare come lui abbia contribuito in maniera decisiva affinché la Chiesa salvasse migliaia di perseguitati, eccetera. Però ecco, pretendere di uscire da questa polemica non se ne esce, perché ci sarà sempre qualcuno che strumentalmente...
Che potrà dire: si poteva fare di più, no, il Vernizzi?
Si poteva fare di più, si poteva dire di più, e vabbè, lasciamoglielo dire, tanto ognuno... Ecco, la cosa più importante direi sono le testimonianze di ebrei che hanno riconosciuto Pio XII un giusto, ebrei importantissimi e ancora oggi ebrei che hanno un ruolo, una voce in capitolo anche dal punto di vista storico. Ecco.
In Vernizzi cosa rimarrà del pontificato di Pio XII secondo lei?
Ma io ritorno un attimo, perché non vorrei essere stato equivocato, cioè è evidente, come diceva prima Benny Lai, Pio XII non solo non voleva fare il concilio, ma lui aveva istituito, aveva chiesto attraverso dei cardinali dei pareri, e lui stesso sembrava certo che fosse contrario a indire il concilio perché temeva quello che poi realmente sarebbe accaduto, cioè temeva una divisione nella Chiesa, dei gravi contrasti, eccetera. Ma quello che a me preme invece dire è che poi è quello che realmente è accaduto, è che lui, pur non avendo voluto indire il concilio per il timore delle divisioni, che poi in effetti ci saranno le divisioni perché la Chiesa era già divisa su molte cose, lui anticipò il concilio su tantissimi temi. Prendo soltanto il tema dell'apostolato dei laici, che viene presentato come una novità, ma se noi andiamo a prendere gli insegnamenti di pontifici di Pio XII, vediamo che ci sono centinaia di discorsi, e c'è un volume nella collana dei monaci di Solern che è esclusivamente dedicato all'apostolato dei laici, su cui lui giocò tantissima della sua autorità, addirittura con i congressi mondiali per l'apostolato dei laici, con il sostegno alle congregazioni, all'azione cattolica e alle realtà laicali. Questo è per quanto riguarda i laici, ma anche su altri temi, lui è attualissimo, ecco, il suo pensiero, il suo magistero è attualissimo, perché lui aveva questa consapevolezza che stava franando un mondo e che quindi la Chiesa avrebbe dovuto darsi una modalità di apostolato adatta al mondo che stava cambiando. Che poi
disse: serve un nuovo ordine cristiano, no? Questo
mondo
era un po'
migliore, la sua espressione è il mondo migliore, una civiltà cristiana a cui parole che lui ripeterà tante volte, eccetera, una civiltà cristiana che fosse adatta ai tempi, cioè che potesse essere compresa dall'uomo.
Certo.
Certo, ma io sono sicuro che non sono d'accordo su questo con i Vernizzi.
Benirà è d'accordo, no?
Perfettamente d'accordo. Io ho soltanto chiarito quel punto, ma è un punto così, nella detto, perché esattamente è proprio quello che ha detto adesso Invernizzi, insomma.
Benirai, cosa rimarrà di questo pontificato che, io ripeto, si conosce pochissimo? Si conoscono più le polemiche di quello che ha fatto
il Devo dire che si conosce pochissimo, un po' tutto. Il pontificato di Pio XII è stato un pontificato che ha impostato la modernità della Chiesa.
Ecco, con questo ricordo io chiudo questa trasmissione. Grazie a Benirai, decano dei Vaticanisti, grazie per essere stato con noi. E grazie a Marco Invernizzi, esperto di storia della Chiesa. Grazie molte, Marco, grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.